Arpeggi.
Un piccolo villaggio del Surrey, non lontano da Londra, il 30 di marzo del 1945 nasceva Eric Patrick Clapton e Cocaine è uno dei suoi brani più, che dire, clamorosi, Massimo Cotto.
Tu pensa, incredibile perché è un brano scritto da J.J. Cale ma che trasformato completamente da Eric Clapton diventa un suo marchio di fabbrica e diventa in qualche modo anche il brano che fotografa un po' il suo percorso nelle droghe. L'ho intervistato 3 volte, la prima volta pensavo che mi dicesse no, perché io avevo fatto sapere alla casa discografica che avrei voluto trattare esclusivamente 2 argomenti. Il primo era il blues e il secondo era le droghe, l'alcol, sostanzialmente le droghe. E quindi la risposta tardava ad arrivare, io ero convinto che sarebbe stata negativa. E poi invece a un certo punto mi ha detto sì e gli artisti internazionali, le rockstar, quando decidono di aprirsi, si aprono e non ci sono problemi e rispondono a qualsiasi domanda. Oppure invece semplicemente rifiutano. E quindi in quel caso mi ha raccontato proprio la genesi, mi ha detto che paradossalmente il troppo successo, troppo giovane, gli ha fatto male, viveva di musica, suonava 24 ore al giorno, passava da un concerto all'altro, da una città all'altra, andava a dormire che era già giorno, poche ore di sonno, poi si ricominciava, i dischi, le interviste, i locali, a un certo punto ha cominciato a drogarsi, prima la marijuana, poi le droghe pesanti, prima gli acidi che però ti annebbiavano il cervello e poi dice ho scoperto l'eroina perché il mio spacciatore la vendeva insieme alla cocaina. La prima volta che l'ho presa sono riuscito anche a non vomitare e stupidamente e tragicamente l'ho interpretato come un segno degli dèi, perché il dramma dell'eroina, e questo è terribilmente e profondamente vero, è che gli altri ti vedono come un fantasma, come uno straccio, quello che tu effettivamente sei, ma tu pensi di stare benissimo perché l'eroina ti fa stare da Dio. C'era anche una robusta dose di mitologia in quegli anni proprio attorno all'eroina, per cui farsi era considerato un gran gesto, soltanto poi dopo un po' di tempo si è capito che questa era appunto una follia. Clapton in quella intervista diceva: io sono sempre stato attirato dal senso del limite da superare, perché ti senti grandi quando oltrepassi un'altra barriera e scopri di essere ancora vivo, ti senti un eroe, dice, è difficile da spiegare ma è così, a rimanere vivi dopo l'eroina è come avere una scossa di adrenalina che confondi per onnipotenza e che prima poi paghi e che a volte ti conduce anche alle estreme conseguenze.
Eric Clapton, chitarrista in cima a ogni classifica come miglior performer, no? E che ha un suono assolutamente inconfondibile, secondo me la caratteristica dei grandi artisti. Senti 3-4 note e hai capito di chi si tratta. Sei d'accordo, Massimo?
Assolutamente, assolutamente. Clapton is God, era scritto proprio sui muri, no? Mano lenta. Questa è la dimostrazione sì. Che non è necessario fare 2.500.000 accordi velocissimi per entrare nella storia. Mi faceva ridere perché mi ha detto che la prima volta che ha visto quella scritta sui muri era in una fotografia su un giornale e c'era un cane che pisciava contro un muro, quindi vuol dire che metti insieme no? Anche lì il sacro e il profano. È un artista che ha iniziato con il blues e che poi si è spostato verso altri terreni anche un po' pop, se vogliamo, come Tears in Heaven. Tears in Heaven ha un verso che è meraviglioso, dice: would you know my name if I saw you in heaven? Cioè, sapresti il mio nome se io ti incontrassi in paradiso? Che è, io non so come la pensi tu, ma che è esattamente quello che penso io e quello che temo io. Io non lo so se c'è qualcosa e io non so nemmeno se saremo energia, se saremo luce, se avremo le nostre fattezze, ma io quello che chiedo, l'unica cosa che chiedo, è la possibilità di riconoscere tutte le persone care che non ci sono più. quelle che ho perso, mio papà, la mia nonna, il mio nonno, perché altrimenti è drammatico pensare che non li incontrerò più. Sì, poi c'è chi dice no, ma magari li incontri sotto una forma diversa, tutto quello che vuoi, ma io non voglio rivedere mia nonna sotto forma di pianta, io voglio proprio vederla, voglio parlarle, voglio che lei mi riconosca e voglio in qualche maniera riprovare a ricollegare i fili che si sono interrotti.
Meraviglia queste lacrime di Eric Clapton, sì, che trasudano da ogni nota. Beh, da questa meravigliosa canzone.
A proposito di dolore, io parlavo del dolore per le persone scomparse, ma che dolore più grande ci può essere che la perdita di un figlio? Questa canzone è scritta per suo figlio Connor, che è precipitato dalla finestra lasciata aperta. Se ci pensi, nella lingua italiana non esiste nemmeno una parola che possa descrivere il dolore di una persona che ha perso un figlio. Se tu perdi la moglie, sei vedovo o vedova. Se tu perdi un genitore sei orfano, se tu perdi un figlio non esiste un termine. È come se persino la lingua italiana si arrendesse di fronte a un dolore che non ha parole, un dolore ovviamente devastante. Quindi questo è quello che ha provato lui, e mi diceva anche che a un certo punto per alcuni anni non ha più fatto questa canzone dal vivo, perché il dolore all'inizio era quasi un processo terapeutico, no? Quindi anche solo per quei 3-4 minuti stava bene. Poi c'è stato invece un tempo in cui era così devastante lo strappo che ha dovuto allontanarsi dal brano per poi riprenderlo.
Massimo, prima ci raccontavi che nel tuo incontro con Eric Clapton hai pensato di sottoporgli due tematiche, il blues e le droghe, appunto. Come mai questa scelta? Mi ha incuriosito.
Beh, perché allora lui è stato considerato da molti puristi del blues come un traditore, perché a un certo punto se n'è andato, perché a un certo punto ha, tra virgolette, scelto il successo. Il brano che stiamo per ascoltare, Wonderful Tonight, non è un brano blues, però è un brano che in qualche modo, no, ha caratterizzato un'epoca. Fra l'altro lui l'ha scritta per la sua fidanzata dell'epoca, che doveva uscire per andare a cena, lei tardava a scendere dalle scale e lei diceva: quando sono scesa pensavo che me ne dicesse di tutti i colori perché avevo un ritardo epico, e invece lui mi ha detto: guarda, ho scritto questa canzone, vuoi ascoltarla? E quindi è Wonderful Tonight. Però appunto il blues è sempre stata la culla, è la musica a cui lui si è affidato nei momenti in cui doveva tirarsi su. Le droghe, perché comunque c'erano delle leggende metropolitane che io volevo capire se erano appunto metropolitane o se invece era realtà, e lui mi ha confermato ad esempio che ha capito di aver toccato il fondo quando è caduto sulla canna da pesca davanti ad altri pescatori. Stava pescando, stava talmente male che è caduto in avanti, e quando si è rialzato non osava guardarlo in faccia, è tornato a casa con la canna spezzata, ha cominciato a chiedersi come venirne fuori perché non voleva ripetere un'umiliazione del genere, e soprattutto ha capito l'importanza del chiedere aiuto. Perché ha detto: quando stai male, stai così male che sei così chiuso in te stesso che ti vergogni quasi, quindi non vuoi dirlo a nessuno. Il primo passo importante è quello di riconoscere che hai un problema e dirlo ad altre persone.
Thank you.
Mi sento bene, recita questa canzone, vedo la luce dell'amore nei tuoi occhi, la meraviglia di tutto questo è che tu non riesci a capire, a realizzare quanto io ti ami.
Pensa che questa canzone è dedicata a Patti Boyd, che è la donna in prima battuta fidanzata con George Harrison, di cui Eric Clapton era grande amico. Stiamo parlando quindi del più grande triangolo amoroso nella storia del rock, ed è anche lei, Patti Boyd, la ragazza a cui aveva dedicato Leila. Quindi stiamo parlando di due brani profondamente diversi, perché Wonderful Tonight era proprio la celebrazione dell'amore in tutto il suo splendore, in tutta la sua positività, e invece Leila era il dramma, come dire, io non posso fare a meno di te, ma tu in questo momento non sei mio. Credo che Leila contenga il più grande assolo di Eric Clapton della sua carriera, forse non quello più immediato. Hai sentito, non appena partiva il primo riff di Wonderful Tonight, la gente che impazziva, però Leila è veramente trascinante in un modo maestoso. E l'ultima domanda che ho rivolto a Eric Clapton riguardava proprio questo, siccome Leila è considerato il suo capolavoro, ho detto: senti, ma domanda forse anche un po' provocatoria, ma senza le droghe tu avresti scritto Leila? Perché è stata scritta sotto l'effetto proprio delle droghe. Lui ha risposto: risposta sincera, non lo so. Risposta alla quale vorrei credere: senza le droghe avrei scritto 7 o 8 Leila. Ed è vero, perché lui sostiene che il processo creativo è più legato alla sfera spirituale che a quella chimica. Quindi sfatiamo definitivamente che sul luogo comune, che sotto l'effetto delle droghe si compone meglio. È una stupidaggine abissale che ha causato infiniti danni e che non ha portato niente di più neanche dal punto di vista artistico.
Ci lasciamo cullare quindi dalle note di questo meraviglioso assolo. Grazie Massimo Cotto, alla prossima.
A te, alla prossima.